Allora, la sentenza storica della Corte, che ovviamente troverete in rete, 170 dell'84, si basa su un principio molto tradizionale e apparentemente anticomunitario. E cioè la Corte dice: il diritto europeo è il diritto nazionale, l'ordinamento italiano, sono due ordinamenti separati. Questa premessa è una premessa molto forte e molto anche impegnativa, perché la Corte di Giustizia ha sempre parlato di integrazione degli ordinamenti, e dicendo l'integrazione poi dà anche quella prevalenza quasi gerarchica delle fonti comunitarie su quelle interne. La Corte Costituzionale invece, per raggiungere lo stesso risultato, parte dalla promessa tipica degli Stati nazionali: dualismo, separazione. Sentirete parlare tante volte della visione monista e quella dualista, Modellini, no? La visione monista significa che il diritto internazionale e il diritto degli Stati fanno un unico ordinamento, mentre la visione dualista dice che sono due ordinamenti separati, non comunicano. La premessa è una premessa forte anche per le conseguenze, perché se sono due ordinamenti separati, gli atti normativi del diritto europeo nel nostro ordinamento sono fatti normativi. Vi ricordate questa distinzione tra atti e fatti? I fatti normativi non sono solo le cose pubbliche, ma sono anche quelle situazioni, quei documenti che stanno in un ordinamento diverso. Per cui dal punto di vista dualista, che l'atto normativo sia dell'Unione Europea, di cui facciamo parte, oppure sia, che so io, dell'Ucraina, non fa nessuna differenza. Il codice ungherese e il diritto europeo sono comunque dei documenti normativi da cui si ricavano norme, perché devono essere applicate nel nostro giudizio, ma senza che diventino degli atti normativi del nostro ordinamento. Sono assunti come fatti, mere circostanze di fatto che generano norme per noi rilevanti. È una visione antiquata e anche che tiene poco, perché è evidente che il giudice che applica il codice civile ungherese perché c'è una causa matrimoniale tra cittadini misti che prevalentemente vivono in Italia o in Ungheria, anzi, è chiaro che ha un problema. Il codice civile ungherese è scritto, guarda caso, in ungherese, lingua che non tutti i giudici comprendono perfettamente, quindi deve chiedere tramite canali diplomatici: datemi una versione ufficiale delle norme rilevanti, anzi ditemi quali sono le norme rilevanti. Gli avvocati producono la loro versione, le loro indicazioni, eccetera, e accertano dei fatti. La domanda è: qual è la norma che si applica alla porta del codice in Ungheria? La risposta è: di fatto, perché gli strumenti giuridici io non ce li ho, è questa. Non è che il giudice italiano può dire: mi puzza, non mi piace, secondo me questa norma contrasta con la Costituzione ungherese e quindi la eccepisco. Non lo può fare perché non è il suo ordinamento, è un fatto, sono fatti esterni. E voi capite che è una bella differenza invece con il diritto europeo, perché se al giudice italiano puzza la legittimità di una norma comunitaria, la può impugnare di fronte alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale di legittimità. Già questo indica che le cose non sono assimilabili. Però, siccome noi siamo di fronte a un'incognita, ossia non sappiamo dire che cosa esattamente sia l'Unione Europea. L'Unione Europea non è uno Stato, ma non è neppure più un'organizzazione internazionale. Dico sempre che è un frattale. Le grosse frattali, insegnato a scuola, la geometria dei frattali, i frattali sono dei fractus, delle frazioni che non sono riducibili interamente a uno dei modelli. Noi ragioniamo per modelli, no? Questa stanza ha già una cubatura e questo pavimento ha una superficie, modello di figure geometriche diverse, solidi e figure piane. noi abbiamo delle basi per calcolare i volumi, ma sono di approssimazione. Provate a calcolare qual è il perimetro di un chicco di neve. Sapete che si scioglie per te. Un chicco di neve è una struttura ricorsiva che ha un sistema di curve che seguono se stesse secondo logiche anche matematiche, per cui solo un modello matematico può darvi un'approssimazione. E il chicco di neve è un fractus, è qualcosa che non sta interamente nella figura piana, non sta interamente nella figura lineare e non sta interamente in un solido. L'Unione Europea è un fractus, non è Stato e non è organizzazione internazionale, è qualcosa che naviga in mezzo. Per cui noi abbiamo categorie. Le nostre categorie, i nostri modelli ci dicono gli enti politici sono dei tre tipi, in centro c'è lo Stato, sotto c'è l'ente derivato, regione, provincia, comune, sopra ci sono le organizzazioni internazionali, dimensione 1, 2, 3. Bene, l'Unione Europea dove sta? 1,5, è un fractus, una frazione, è un frattale, e quindi noi non abbiamo figure dommatiche della nostra stupida dommatica settecentesca, perché siamo stati ancora lì, abbiamo ancora di sovranità di queste belle figure misteriose, e non abbiamo un modello per dire che cos'è l'organizzazione specifica dell'Unione Europea. Di conseguenza, quando un giudice deve prendere decisioni, sia la Corte Costituzionale, sia la Corte tedesca con la sentenza di Lisbona, e ragionano in base ai modelli e ragionano da bravi giudici coprendosi le spalle, dicendo io sono giudice di un ordinamento statale, dal punto di vista tradizionale di uno Stato, l'ordinamento dell'Unione Europea è altro da me, modello dualistico, è un'organizzazione internazionale, è un'associazione di Stati, dice la Corte di Karlsruhe, e sono tutte modi per dire io non c'ho. Non posso qui, come giudice, fare la teoria dei frattali, mi baso sulla dogmatica tradizionale e dico sono ovviamente separati. Il che significa che però tutti questi atti della comunità entrano come fatti nel nostro ordinamento. Sono atti di questo ordinamento e il nostro giudice sta qui, sta in mezzo. Il nostro giudice è un giudice di entrambi gli ordinamenti, tanto è vero che lui può impugnare l'atto alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Fatto clamoroso. Non può impugnare il codice civile di fronte alla Corte Costituzionale Ungherese, perché si metterebbero a ridere, ma può impugnare il regolamento comunitario di fronte alla Corte di Giustizia. Lui è il giudice dei due ordinamenti. Bene. La Corte Costituzionale dice i due ordinamenti sono separati. Il che significa che il giudice può trovarsi a applicare, sono separati e coordinati, la coordinazione è fatta dal trattato. Il trattato stabilisce qual è l'ordinamento competente. Noi abbiamo trasferito delle pezzi di sovranità alla Comunità Europea, per cui ci sono le materie su cui la Comunità Europea è competente. Semplice. Ci sono dei sistemi teoricamente semplici. È come dire l'Emilia Romagna è una regione, il Veneto è un'altra regione, in mezzo c'è il Po. Le leggi, il giudice che deve applicare la legge urbanistica decide se applica quella dell'Emilia Romagna o quella del Veneto. Dipende da dove si colloca, ce n'è una competenza. È vero che in mezzo al Po potrebbe essere spuntare l'insula influmine nata, cose, l'acquisizione della proprietà, e lì si porrebbe il problema di chi sia competente, ma lì il giudice dovrebbe fare degli accertamenti e decidere o l'uno o l'altro. E così succede per il diritto comunitario. L'Università di Ferrara deve comprare degli immobili? È semplice, sono sopra o sotto i 200.000 euro? Perché se sono sotto i 200.000 euro è competenza dello Stato, è sotto soldi comunitari, sopra si applica la normativa comunitaria. Semplice. È tanto un casino perché ovviamente il trattato va interpretato, eccetera, che vuol dire che il giudice spesso si trova nell'obbligo di rivolgersi alla Corte di Giustizia, dicendo: scusa Corte di Giustizia, per questo oggetto che io sto maneggiando, per il mio caso, è competente il diritto interno o il diritto comunitario? Siccome è un problema di interpretazione del trattato, la competenza delle competenze ce l'ha la Corte di Giustizia che dice: è mia competenza, c'è competenza dell'Unione Europea o è competenza degli Stati. Però il meccanismo processuale c'è. E allora questo è il primo passo. Una volta stabilito qual è il diritto competente, si pone una altra diramazione importantissima. E cioè bisogna capire se il diritto europeo, la norma europea, è munita di effetti diretti oppure no, non è direttamente, non direttamente applicabile. Qui siamo di fronte a un problema di sesto grado superiore e abbastanza sconvolgente, perché uno direbbe: beh, ma questo è semplice, se un regolamento è direttamente applicabile, se una direttiva no. Sbagliato. È sbagliato, perché una cosa è la diretta applicabilità, un'altra cosa sono gli effetti diretti. Due cose totalmente separate. La diretta applicabilità è una caratteristica di alcuni atti, caratteristica tipologica degli atti, c'è scritto nel vostro manuale, molto bene perché lo scrivete. È una caratteristica tipologica degli atti perché il trattato dice: i regolamenti sono direttamente applicabili, punto. Che vuol dire che è una caratteristica dell'atto che si chiama regolamento. L'effetto diretto non sempre ce l'ha un regolamento, perché un regolamento può essere per esempio un regolamento quadro, può essere un regolamento che lascia agli stati degli ambiti di applicazione, della discrezionalità applicativa. Può essere un regolamento che rinvia a regolamenti successivi, regolamenti comunitari, la sua specificazione. Per cui ci sono dei regolamenti che hanno la caratteristica di essere direttamente applicabili perché questo appartiene al tipo, ma non hanno concretamente effetti diretti perché messi in mano il giudice non può applicarli. Cercate di fissarvi nella vostra testolina ancora così, poco collaudata, questo problema, perché è un problema fondamentale, e è un problema anche non semplicissimo, tanto è vero che molti di quelli che scrivono su queste cose hanno una certa difficoltà a capirlo. Gli effetti diretti non dipende né dagli atti né dalle disposizioni. Ricordate che lo sono disposizioni, cioè il modo con cui le proposizioni di questi atti sono ma dipende dalle norme, ossia dalla interpretazione che diamo a quegli atti in relazione al caso concreto. E allora, per capire se una norma ha effetto diretto, bisogna stare nel caso concreto e mettersi nei panni del giudice e porsi la domanda: il giudice può utilizzare quell'atto e quella disposizione per risolvere il suo caso oppure no? Vi spiego con un esempio. Le direttive non sono direttamente applicabili. Però c'è la direttiva di cui vi parlavo ieri dei tosaerba, che dice: i tosaerba devono avere queste caratteristiche. Caratteristiche minime di sicurezza dei tosaerba. Ultimo articolo della direttiva dice: i prodotti che corrispondono a questi requisiti devono poter circolare liberamente. È vietato agli stati ostacolarne la circolazione. Ok? Quel divieto, come tutti i divieti, è secco e come tale può essere applicato da un giudice, nel senso che il giudice si trova un imprenditore che dice: scusa, ma io sono un produttore di tosaerba slovacco, perché non posso venderlo in Italia? E il giudice dice: c'è un divieto per l'Italia ostacolarne e quindi quella norma ha effetto campo diretto. È direttamente utilizzabile nel campo, non ha bisogno di integrazione. Perché qual è il problema? Il problema è che se una norma non è formulata in modo incondizionato, la Corte dice, la Corte di giustizia dice preciso, completo e incondizionato, ma quello che serve è l'incondizionato. E se l'applicazione di quella norma comunitaria implica un potere discrezionale della pubblica amministrazione o del legislatore, il giudice non può surrogarsi ad altri poteri dello Stato, perché infrangerebbe il principio di indipendenza del potere. Mettiamo che la direttiva dice i livelli di tollerabilità sono 0,5 o 18%, sta allo Stato deciderli. Questo vuol dire che c'è una scelta politica dello Stato di dover fissare il livello di tolleranza di una certa sostanza inquinante. Non è che il giudice può surrogarsi nel legislatore, e quindi quella norma non può avere effetto diretto, non può essere applicabile, utilizzabile nel processo. Mentre se invece la direttiva dice non può superare il 18%, è chiaro che se io mi trovo di fronte a una cosa che supera il 100%, lì non c'è margine discrezionale dello Stato. La norma ha il formato della norma che il giudice può applicare senza sconfinare in altri poteri. Non so se è chiaro il concetto. È una questione che non è difficile risolvere in astratto guardando come è scritta a disposizione. Spesso mi trovate soprattutto presso i comunitaristi che hanno ancora tendenza a prendere sul serio quello della Corte senza riflettere sul perché. È un problema di formato delle norme e quindi la possibilità del giudice di basare una decisione su quella norma senza mettere i piedi in poteri diversi, cioè usare poteri discrezionali politici o amministrativi. Chiaro? È abbastanza più chiaro? Allora la Corte di giustizia dice, se una direttiva che non avrebbe la caratteristica tipologica della diretta applicabilità, contiene norme immediatamente applicabili, cioè complete e non condizionate, il giudice gli dà diretta applicazione. Quelle norme hanno effetti diretti, cioè il giudice le può utilizzare anche se la direttiva non è rivolta a lui, è rivolta agli Stati. La direttiva è rivolta allo Stato. Lo Stato è inerte, non le adempie. Un cittadino si rivolge al giudice dicendo il diritto comunitario mi darebbe un diritto mio, mi darebbe un vantaggio, ma il mio Stato non ha attuato la direttiva. Però la norma di quella direttiva mi basta a risolvere il mio caso. Me la applichi? La Corte di giustizia dice sì. Tu la devi applicare direttamente, perché lo Stato non si può giovare della sua inerzia, principio generale del diritto. Nessuno può trarre giovamento dal suo comportamento illegittimo. No? Se voi ammazzate il papà e la mamma, non potete ereditare. Perché? Perché non potete trarre giovamento dal vostro atto illegittimo. Principio da noi scritto e codificato, ma c'è una famosa causa nello Stato di New York del 1850-60 in cui si è discusso questo problema, perché non era previsto esplicitamente nella legge, nessun grande dibattito teorico si poteva trarre da principi. Hanno applicato principi del diritto medievale e un responso di un giurisconsulto bolognese per dimostrare come si deve interpretare per arrivare alla conclusione che è un principio da tutti riconosciuto, nessuno può trarre vantaggio dall'atto illegittimo. Allora dice la Corte di giustizia, neanche gli stati possono trarre vantaggio da un loro atto illegittimo. Se il loro atto illegittimo è non aver trasposto una direttiva comunitaria scadute, non lo possono opporre al privato. Per cui il privato può fondare la sua pretesa direttamente sull'atto comunitario, anche se l'atto comunitario non è un regolamento, ma una direttiva, purché l'atto comunitario riconosca la sua pretesa come una norma che sia sia incondizionata, cioè la realizzazione del suo diritto non debba necessariamente passare per valutazioni politiche degli Stati. Allora lo Stato è bypassato e il cittadino si avvale direttamente della direttiva, che ha effetto diretto. Capito qual è il problema? E allora lo rispieghiamo. Esempio sarebbe la cosa più carina. Se, per esempio, c'è un esempio sul manuale, ce ne sono tanti, norme comunitarie che riguardano la libera circolazione dei lavoratori, imprese, capitani, lavoratori e merci viaggiano liberamente in giro. Se uno decide di andare a lavorare in un altro paese, va a lavorare in un altro paese. Divieto di discriminazione. Divieto di discriminazione, essendo un divieto, o premeditatamente incondizionato, nessuno può essere discriminato. Perché non possono dire di, ma in Slovacchia i cittadini italiani non possono. Sono trattati come tutti gli altri. Allora, io mi trasferisco in Slovacchia. Trasferisco in Slovacchia, mi porto dietro la famiglia e iscrivo mio figlio all'asilo nido. E vado al comune e dico: buongiorno, vorrei iscrivere mio figlio all'asilo. E gli spiego che voglio iscrivere mio figlio all'asilo nido. Lei non è cittadino slovacco, ma sono cittadino italiano. Mi dispiace perché la legge dice. Solo i cittadini slovacchi possono scrivere all'asilo slovacco. E io vado dal giudice slovacco, ripeto la sceneggiata, e gli chiedo di disapplicare la legge slovacca perché io ho un diritto fondato su una direttiva comunitaria che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori europei. Allora il giudice dice: vabbè, ma non è che ti stiamo impedendo di venire a lavorare in Slovacchia, stiamo solo dicendo che tu vieni qui a lavorare in Slovacchia, ma tuo figlio l'asilo lo paghi con soldi tuoi e non di soldi del comune. E io dico no, perché se voi mi fate pagare a mio figlio l'asilo mentre il lavoratore slovacco lo paga il comune, questa è una discriminazione che mi impedisce la libera circolazione. Se il giudice ha dei dubbi, si rivolge alla Corte di Giustizia. Toc, toc, toc. Scusa, è compatibile con la direttiva sulla libera circolazione dei lavoratori, la norma interna che non riconosce al lavoratore straniero ma europeo gli stessi diritti di accesso e di asilo per i figli? E la Corte di Giustizia risponde: osta. Osta con la direttiva dell'Italia la norma interna. In forza di questa sentenza, il giudice slovacco disapplica la legge slovacca e applica la norma comunitaria perché ha effetto diretto. Riconosce un diritto, non è condizionata, perché non c'è nulla da scegliere da parte degli stati, perché il diritto è sempre. L'esempio che c'è nel nostro manuale è un esempio storico di un cittadino, di cui si chiamava, in realtà era belga, che si è rivolto, mi pare, a Modena, a chiedere i contributi per la casa, edilizia residenziale pubblica. Il comune ha risposto: ma tu sei belga, ma va bene che comprate una casa in Belgio? E dice: no, io ho deciso di lavorare a Modena e voi mi date i contributi. È arrivato la Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha ragione. A questo punto, non essendoci margini di attuazione della direttiva per quella norma, perché è un divieto, l'efficacia di quella direttiva non è condizionata dalla implementazione, dalla trasposizione in legge interna. Capite qual è il punto? Nel senso che la Corte dice è talmente operativa, in grado di operare direttamente questa norma, che può operare anche a prescindere dalla trasposizione, perché la trasposizione non cambierebbe niente. Un divieto può essere trasposto solo come divieto. C'è scritto non fumare, c'è scritto non fumare, non è che va trasposto, perché più che scrivere non fumare non puoi scrivere niente, perché se dici non fumare, salvo che hai violato il divieto. Per cui un divieto non fumare non consente attività discrezionale del legislatore che lo applica. E di conseguenza, se il legislatore non dice niente, quel divieto può operare direttamente, saltando la legislazione interna. Ossia, anche le direttive comunitarie, dove hanno norme direttamente, norme precise, complete e incondizionate, possono operare direttamente. Però badate, possono operare soltanto a favore dei cittadini, contro lo Stato. Non viceversa. Non è che lo Stato può dire: io non ho attuato la direttiva, ma siccome la direttiva prevede che tu paghi una tassa, adesso io riscuoto la tua tassa. Questo non lo può fare. Può farlo soltanto a favore del cittadino, nel senso che un modo con cui la Corte di Giustizia dice: ah, il diritto comunitario interessa direttamente i cittadini e fonda direttamente diritti nei cittadini. B, se lo Stato inerte, i diritti possono essere rivendicati lo stesso, contro di lui. Chiaro questo passaggio? Per cui, perché ci sia un effetto diretto delle direttive, non basta che ci sia una norma incondizionata, ma deve essere una norma incondizionata che è a favore del cittadino istante. C'è un famoso caso che vi spiega come i giudici talvolta cadano in errori, anche giudici scafati, il caso Berlusconi. E il caso Berlusconi è il caso di un imprenditore che era sotto processo per dei reati societari. Il governo presieduto da un suo omonimo, proprio il suo nome e cognome, ha fatto una legge che ha derubricato questi reati, per cui li ha depenalizzati. I giudici di Milano che stavano indagando su questo reato si incavolano e dicono: beh, ma questa legge che depenalizza i reati va contro una direttiva comunitaria. E quindi si rivolgono alla Corte di Giustizia per sapere se per caso, secondo la Corte di Giustizia, quella direttiva comunitaria poteva avere effetti diretti, perché questa, nella loro logica, avrebbe comportato che potevano disapplicare la legge italiana e punire l'imputato. E la Corte di Giustizia ha risposto: scusa, ma le direttive possono avere effetti diretti solo se operano a favore del privato e contro lo Stato. Tu sei funzionario dello Stato e stai chiedendo di applicare una direttiva a sfavore del privato. È vero che per privato, per combinazione del privato, è lo stesso nome e cognome del presidente del governo, ma questa è una pura evenienza, lui resta privato nel processo e tu non puoi applicargli una direttiva a suo sfavore direttamente. Poi c'è anche problemi di ricordare il nome del lavoro, perché sono più complicati. Cioè anche giudici scafati certe volte cascano in questo equivoco. L'equivoco nasce dal fatto che la Corte di Giustizia, nella sua sentenza, proprio quella degli anni 60, ha scavato un canale, che è un canale che ha una sua giustificazione, è un suo obiettivo. La giustificazione è: se il diritto comunitario ti pone degli obblighi, ti deve dare anche dei diritti. Ci vuole un certo equilibrio, perché sennò la gente, l'Unione Europea non amerebbe tanto. Questi diritti devono essere diritti esigibili e effettivi. L'effettività di un diritto che ti è riconosciuto dall'Unione Europea non può essere impedita dalla paralisi, dall'inerzia di uno Stato. Perché allora questo diritto non sarebbe più riconosciuto dall'Unione Europea, ma dallo Stato. Questo è un discorso serio di impostazione dell'intero problema di che cosa sia un ordinamento comunitario. È un ordinamento vero, non è un ordinamento internazionale di quelli per cui si rivolgono solo agli Stati, è un ordinamento vero con dei cittadini veri, cittadini che sono direttamente titolari di doveri e diritti in base al diritto comunitario, non solo di doveri, ma anche di diritti, e questi diritti sono direttamente esigibili. Tanto è vero che ha aggiunto un'altra cosa. Se per caso un diritto un cittadino comunitario si vede riconosciuto un diritto da una direttiva comunitaria, ma la norma che gli riconosce quel diritto non è incondizionata, perché deve essere precisata dallo Stato. Lo Stato ha l'obbligo, entro la scadenza della direttiva, di mettere nero su bianco, di emanare norme di attuazione. Deve dire chi, come, che cosa fa, che la garanzia di questo diritto. Bene, in questo caso non ci può essere effetto diretto, però lo Stato non se la può cavare così. Il cittadino che ha un diritto comunitario può rivolgersi allo Stato inadempiente, chiedendogli un danno. Cosa del tutto inedita per il nostro diritto. Si possono chiedere i danni al legislatore. Tu puoi agire contro lo Stato perché nella sua sovranità il Parlamento non ha legiferato, o ha legiferato male. Guardate che questo è assolutamente rivoluzionario, una di tante rivoluzioni che poi la comunità europea ha imposto alla nostra festa giuridica, alla nostra tradizione giuridica. Sentenza Francovic, la famosissima sentenza Francovic era un dipendente di una ditta veneta fallita. C'era una direttiva che garantiva una serie di ammortizzatori sociali a lavoratori di imprese fallite perché sono presenti in Italia, e diceva che gli stati sono tenuti entro quella data a attuare questa direttiva, cioè a dire quale ufficio, con quali soldi e così via. Lo Stato italiano nulla aveva fatto. Il signor Francovic si è rivolto al giudice italiano, suppongo il giudice del lavoro, Ottanza, e gli ha detto: chiedo l'applicazione diretta della direttiva. Il giudice del lavoro dice: ma, signor Francovic, chiediamo la Corte di Giustizia. Ha fatto un'eccezione, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo alla Corte di Giustizia: ha effetto diretto questa norma? E la Corte di Giustizia ha risposto: no, non può avere effetto diretto perché non è incondizionata. Però questo non vuol dire che il signor Francovic sia senza diritto. Il diritto ce l'ha. E siccome la violazione del suo diritto dipende dall'inerzia dello Stato, deve chiedere i danni allo Stato. E così per la prima volta un cittadino si è rivolto allo Stato italiano chiedendo i danni per l'inerzia. E la Cassazione ha risposto: su questo tipo di danno extracontrattuale si applica al 2043 e così è stato risarcito per l'inerzia. Vedete come questo meccanismo ha stravolto l'idea proprio di un ordinamento internazionale, no? È un ordinamento tra stati, sono gli stati che rispondono a livello dell'organizzazione internazionale, sono gli stati ad avere diritti e doveri assunti con i trattati. Nel sistema europeo invece questo è saltato, siamo noi cittadini ad avere diritti e doveri e lo Stato è diventato non più il protagonista, perché le norme passano attraverso i confini dello Stato, alcune perché hanno applicabilità diretta perché sono regolamenti, ma spesso anche se non ce l'hanno, addirittura le norme del trattato, possono avere applicazione diretta, perché quando le norme del trattato garantiscono la libera circolazione, pongono dei divieti. Quando le norme del trattato vietano discriminazione, come fondamentale, divieto di discriminazione in base a certe cose, sesso, razza, lingua, orientamento sessuale, orientamento sul dove. E a questo punto il divieto di discriminazione opera direttamente, nel senso che il soggetto che si vede leso da questo divieto di discriminazione può rivolgersi direttamente al giudice. Ormai queste cose stanno esplodendo, no? Perché paesi non è riconosciuto il matrimonio omosessuale, ma il partner di un lavoratore omosessuale incomincia ad avere dei diritti legati alla sua partnership che sono rivendicabili perché se li fossero negati incapperebbero del divieto di discriminazione. Costituzione. E questo sta costellando di posizioni giuridiche che i giudici nazionali si trovano a esplodere in mano, no? Anche noi abbiamo una serie di cause di fronte alla Corte di giustizia per favore del genere. E sono cause anche complicate, no? Posizioni ereditarie, posso ereditare da casa, dal mio partner omosessuale, pur non essendo sposato. Sono problemi veramente complessi. E lì addirittura abbiamo un'applicazione diretta del trattato. La Corte Costituzionale questo ci ha detto. Ci ha detto, quando il giudice interno si trova una norma nazionale, una legge italiana, che contrasta col diritto comunitario, siamo di fronte al caso di antinomia, posto che deve controllare chi è l'ordinamento competente, se scopre che l'ordinamento competente è quello comunitario, allora deve porsi la domanda se la norma comunitaria violata ha effetto diretto oppure no. Ha effetto diretto? E se ha effetto diretto, la deve direttamente applicare. Della legge italiana che fa? La legge italiana non la applica. Cioè, ragiona esattamente come il giudice che deve scoprire se le leggi urbanistiche dell'isola in cui è nata, la legge urbanistica competente, sia quella emiliana o quella veneta. Non è che sia un giudizio sulla legittimità dell'atto, non lo potrebbe fare il giudice. Semplicemente deve stabilire qual è la fonte competente. Se è competente la fonte comunitaria, applica la fonte comunitaria. Se è competente la fonte italiana, applica la fonte italiana. E l'altra resta lì. Per certi piccoli esempi la cosa funziona perfettamente. L'appalto dell'università è di 100 milioni di euro, si applica la legge italiana. E di 201 milioni di euro si applica la direttiva comunitaria, perché la soglia è numerica e basta vedere se è sotto o sotto soglia. Questo significa però che non c'è un giudizio sulla legittimità della legge, ma c'è il giudizio solo sulla competenza. Noi abbiamo introdotto un criterio di cui ancora non vi avevo mai parlato, che è il cosiddetto criterio della competenza come criterio di soluzione dell'antinomia. Criterio che è stato elaborato pensando ai rapporti tra legge statale e legge regionale, di opera pochissimo, ma invece funziona benissimo perché è il criterio che domina la sentenza 170-94 ed è il criterio che domina i rapporti visti dalla nostra Corte Nazionale tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Le antinomie si risolvono con criterio. Restano due problemi però. Cosa succede se una norma italiana contrasta con una norma priva di effetti diretti? Secondo problema, cosa succede se la norma comunitaria contrasta con la Costituzione italiana? Che anche questo è un bel problema. Domani.